got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday. It's a good day. It's a real good day for the blues.
E anche per noi è davvero un giorno buono per il blues, come dice Ruth Brown, e lo è in particolare il lunedì sera, quando va in onda Infinitamente Blues, programma di Radio Cooperativa che vi tiene compagnia ogni due settimane dalle 22:30 fino alla mezzanotte. Un programma fatto di racconti, di storie, di aneddoti, ma soprattutto di tanta musica presa dall'enorme universo di note e melodie che il blues ha saputo creare negli ultimi 100 anni, dando un contributo importante a quasi tutti i generi musicali che ascoltiamo, dal funk al rock, dal soul al rhythm and blues, al jazz. Un saluto caloroso agli amici in ascolto, dai conduttori di questa trasmissione, Silvia Dell'Uomo, Adriano Brunelli e Mario Brusamolin. Se volete sostenere questa radio potete farlo con una donazione usando il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, oppure utilizzando gli strumenti a disposizione sul nostro sito radiocooperativa.org. È tutto. Adesso possiamo cominciare questa nuova puntata di Infinitamente Blues. Mettetevi comodi e buon ascolto.
Ciao a tutti, bentrovati anche stasera su Radio Cooperativa per questa puntata del 24 marzo di Infinitamente Blues. Prima di iniziare la puntata, devo per forza salutare due dei nostri fans più accaniti, ascoltatori fedelissimi, che sono Andreina e Angelo, del tutto casualmente anche la mia mamma e il mio papà. Quindi baci, abbracci e continuate così con la radio sull'orecchio fino a mezzanotte.
Ciao.
Questa sera abbiamo un ospite in studio, del quale scopriremo tutto durante la puntata. Fa parte di una band che è veneziana e che suona così.
And I feel like I'm dying. Well, I feel like I'm dying. And I feel like I'm dying. Don't know the reason why. I never show my excellence, wearing out my clothes. My blues are going round me, beating me more and more. They say I'm lazy and crazy, got water in my brain. For I've been not so guilty if I just can be insane. And I feel like I'm dying. Well, I feel like I'm dying. And I feel like I'm dying. Don't know the reason why. Loneliness and sadness are killing me by degree. The last girl, she quit me for another man to squeeze. And now I'm telling you, baby, trust me just one time. Try to be a good man, I'm gonna make you satisfied. And I feel like I'm dying. Well, I feel like I'm dying. And I feel like I'm dying. Don't know the reason why. When they won, I find a bit of trust. Recall my used to be. Well, I'm going to end my fire right up down to my skin. And I feel like I'm dying. Well, I feel like I'm dying. And I feel like I'm dying. Don't know the reason why.
around me, look at me so strange. They don't get by a good friend, but just about again. I don't want to be Rockefeller, don't want money to show. But just my minor shattered and I wait to go back home. And I feel like I'm dying. Well, I feel like I'm dying. And I feel like I'm dying. Don't know the reason why. Well, I feel like I'm dying.
Questo pezzo, dal titolo I Feel Like I'm Dying, è contenuto nel CD Invitation to the Gathering, realizzata dalla band blues veneziana Mr. Wob and the Canes, che sono rappresentati qui dal vero e unico Mr. Wob, Andrea Facchin, voce e chitarra e capo riconosciuto del gruppo, almeno a sentire gli altri suoi colleghi. Andrea, benvenuto a Radio Cooperativa.
Intanto ciao a tutti, buonasera, grazie a tutti voi per l'ospitalità e per l'occasione che ci date di raccontare un po' delle nostre storiacce. Comunque non sono il capo riconosciuto, è la classica scusa che usano quelli che comandano davvero, scaricare la responsabilità su un
sugli
altro.
Altri, in genere è vero che succede così. Comunque tu sei, diciamo, il frontman. Vai.
Comunque cominciamo col salutare i tuoi compagni di viaggio. Loris Tagliapietra al contrabbasso.
Sì.
Giovanni Sugo Natoli.
Sì.
Sugo è un soprannome, immagino.
Allora, come dice lui, Sugo è una vecchia, brutta e antica storia e non si può, è un grande mistero. Siamo un gruppo pieno di misteri, ma stasera verranno fuori uno a uno.
Vabbè, venendo da Venezia i misteri sono anche affascinanti. E quindi che è il batterista e anche fedele ascoltatore di Radio Cooperativa.
Giovanni, sì, infatti io lo voglio salutare. Giovanni, vedi, ce l'abbiamo fatta, siamo qui. La nostra carriera artistica, non sto scherzando, dal nostro punto di vista raggiunge davvero una delle tappe che volevamo fare.
Comunque la prima domanda è un po' scontata, riguarda il vostro nome. Chi è Mr. Wob e i Canes? Sono i bastoni inglesi o i cani latini?
Allora, andiamo con ordine.
Canes.
Mr. Wob mantiene tutto il suo mistero. Allora, noi di solito lasciamo solo qualche spunto. Potrebbe essere una sigla, potrebbe essere il fatto che a inizio Novecento i lavoratori italo-americani nella zona di New York venivano appellati spregiativamente Wobbies. Potrebbe essere, insomma, una molteplicità di cose. È un nome che esiste da un sacco di tempo, che me lo tengo addosso, lo uso da One Man Band, l'ho usato per uno spettacolo teatrale. E poi i Canes, ovviamente è evoluto questo fatto che da un lato si possa leggere canes, in latino i cani, e invece in inglese abbia un suo senso che è Canes. Magari poi ci torniamo un po' più a fondo sulle storiacce del voodoo, ma possiamo anticipare il fatto che il santo protettore del voodoo, che è una divinità che si chiama Legba, ha come simbolo un bastone, quindi aveva senso per noi il fatto che, insomma, il gruppo fosse Mr. Wob and the Canes.
E quindi vi legate molto a queste cose un po' esoteriche.
Sì.
Ma il gruppo, intanto però, quanti anni avete voi?
Personalmente,
sì.
O come band?
No, come età vostra.
Allora, io ho fatto 18 anni l'altro giorno, come si può sentire dalla voce.
Anche dall'aspetto, sì, confermo.
Infatti, gli altri musicisti stanno sui 25. Adesso raddoppiate quello che ho detto per due e avete le nostre età vere. Ecco.
No, perché io speravo che fossero dei ragazzini e che quindi il blues nascesse anche qui da
ma se ti può consolare, io ho cominciato a suonare blues a 14 anni per conto mio, poi ci ho messo 20 anni a fare il primo disco di blues, quindi è un disco molto ragionato, mettiamola così.
Quindi nasce anche nei ragazzini il blues, la voglia, la passione.
Sì. Invece il gruppo è di formazione recente, 2012.
Sì, in realtà a fine 2012, nel senso che noi segniamo 2012 perché il 3 dicembre 2012 è stato il concerto battesimo, chiamiamolo così, della band, fatto in un'osteria, si può fare il nome dell'osteria?
Sì, sì,
come no. Fatto all'Osteria dai Cancari, che sempre salutiamo, che è in provincia, che è vicino a Mira, Marano. È stato il primo concerto, finito il quale ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto potrebbe avere un senso tutto questo. Quindi in realtà il gruppo ha poco più di un anno, è nato a inizio 2013, ecco.
E invece prima cosa facevi?
Allora, tutti e tre veniamo da lunghe storie musicali che ci hanno visti impegnati un po' su tutti i fronti. Io personalmente, dal punto di vista del blues, ho avuto alcune formazioni blues, ma negli ultimi anni facevo soprattutto cose da woman band, anche teatrali, con uno spettacolo, un monologo teatrale, che si chiama Una notte per tutte, insomma, che ogni tanto mi capita di fare in giro. Poi, di esperienze rilevanti dal mio punto di vista, c'è delle cose passate. L'aver suonato con gli Hormonas, che ci stanno ascoltando, saluto tutti quanti, che sono una band di dark country, come chiamarlo, insomma una band che fanno parte del panorama più underground, una delle band storiche, sono passati per il rockabilly, per svariate cose.
Sono tosti, insomma.
E ho suonato con loro, prima ho avuto la grande esperienza della Don Ciccio Philharmonic Orchestra, che è stata una band che è durata 8 anni, abbiamo fatto 2 dischi. Siamo andati un bel po' in giro, si facevano cose in italiano con forti spinte progressive, e il batterista era Giovanni Natoli, quindi le cose tornano, ecco.
Certo.
E più altre cose, insomma, il musicista fa un po' di tutto. Parlo adesso a voce degli altri due, se volete, e mi invento cose sulla loro vita. No, ma in realtà Giovanni Natoli è uno storico batterista di jazz. Ah, posso lasciarvi un aneddoto così di quelli,
certo,
che impressioniscono,
certo,
un po' tutto?
Allora,
uno dei testi fondamentali, quando ero adolescente e sedicenne, nella mia formazione, è un libro fatto da Paolo Ganz. Paolo Ganz è armonicista veneziano,
certo,
arcinoto.
Maestro.
Un gran maestro del blues. E ho cominciato a suonare blues attraverso gli ascolti, ma davvero posso dire per colpa di Paolo in particolare, per quel libro lì. Poi scopro che chi suona la washboard su quel libro lì è Giovanni Natoli, con cui farò un gruppo blues a distanza quasi di 20 anni. È una specie di cerchio che si chiude.
Sì, sì. È vero, succede.
Ma infatti
così.
Io ho tutti i manuali di Paolo Ganz.
E lì, guarda, se vai scartabellando scoprirai che c'è Giovanni,
Giovanni Natoli
che suona lì.
Mi è sfuggito, adesso guarderò. Comunque, tornando sul sound, che è molto particolare, abbiamo visto per esempio appunto Giovanni usare la washboard,
sì,
che è un sistema estremamente tradizionale del blues del Delta, che sarebbe la tavola da lavare. È un pezzo di metallo, per chi non lo conosce, che viene attaccato sulle spalle e si suona con un cucchiaio o con, ho visto qualcuno suonarlo anche con i dittali quelli da ago e filo. Esatto. E poi Loris invece portarsi dietro il contrabbasso, che ricorda il jazz. Quali influenze classiche del blues e del jazz ovviamente ci sono nella vostra musica?
Abbiamo, dunque, intanto la prima scelta è stata una scelta di sound in generale. Abbiamo deciso scientemente di non usare strumenti elettrici, ma solo la chitarra acustica, il contrabbasso, una batteria minimale, la washboard appunto, proprio per ricercare un certo tipo di sound, che vuole chiaramente richiamarsi alle origini, alle radici,
certo,
del blues. Nel disco c'è anche il banjo a un certo punto, che non è lo strumento del country, il banjo, ma è forse il più africano tra gli strumenti arrivati dall'America. E abbiamo scelto di lavorare proprio su una fase radicale del tutto. Le influenze sono state principalmente degli artisti blues più ritmici. Io ho sempre in testa John Lee Hooker è il grande genio del boogie, che è riuscito a tirar fuori dal boogie l'anima più ritmica, più vera. Però ovviamente non abbiamo potuto fare a meno di ascoltare tutti i grandi classici. Mettete un nome, sì, l'abbiamo ascoltato, ci siamo fatti influenzare. E poi nel jazz, Giovanni in particolare, che è forse l'anima più jazz dei tre, è andato a prendersi e a mettere nel disco, in particolare cose prese da dischi di Mingus, che ovviamente insomma era sempre in era un ping pong con Loris su questo tipo di riferimenti, su tutti i batteristi del jazz che hanno avuto che hanno fatto un lavoro sulle radici africane.
Infatti poi più avanti lo citiamo, anche Charlie Mingus.
Ascolteremo Mingus verso la fine della trasmissione.
Va bene, allora sentiamo un altro pezzo.
Sì,
loro.
Il prossimo pezzo è un pezzo molto particolare, credo, My Father's Gone,
sì,
che ha un riferimento anche personale con il nostro ospite. Intanto lo ascoltiamo.
Siete sicuri di essere tre bianchi voi?
Perché, abbastanza.
Perché questa qui c'è veramente un suono molto nero e ricorda molto proprio il delta del blues, con tutte le particolarità africane che si tira dietro. Specialmente ho notato questa ripetitività della chitarra, che è proprio Otis Taylor. sì, spaccato, proprio è lui.
La scelta su moltissimi brani, attenzione, arriva il momento noioso di notazioni tecniche, moltissimi dei nostri brani hanno un solo accordo.
E
tutto si gira su un singolo accordo su cui si costruisce la melodia, spesso la melodia è ripetuta. Non è una scelta commerciale che così le canzoni mi entrano in testa prima, è una scelta di semplicità di base, cioè molto battere, non levare, c'è molta ripetitività.
È proprio tipico della musica africana.
Bene, prima di entrare nel clou della vostra produzione, cioè del Voodoo Blues, c'è una curiosità. Voi avete fatto questo disco che si chiama Invitation to the Gathering, che tradotto in italiano è un invito a trovarsi insieme, a stare insieme, a fare festa. Quasi come se il vostro ruolo nel concerto o comunque nella musica che fate sia un tantino diverso da quello che di uno che sta sul palco, no? e suona e gli altri ascoltano.
Abbiamo preso l'idea, insomma, per una volta, diciamo, noi ci crediamo a questa cosa, ci crediamo che c'è un modo differente di organizzare i concerti. Ci allontaniamo il più possibile da un'idea dove c'è un palco, che è un altare sacro su cui stanno le divinità che suonano e gli altri sotto. L'idea viene proprio dal raduno inteso come spazio sì sacro, perché succede qualcosa di bello e ci si trova tutti assieme e si fa qualcosa assieme, e ognuno in questo raduno ha il suo ruolo, quello dei musicisti è suonare, ma non valgono né più né meno di chi sta lì ad ascoltare, che è invitato a partecipare per essere proprio parte del tutto. Noi durante i nostri concerti moltissimi brani chiediamo a chi c'è di cantare, insegniamo ritornelli, commercialmente è fallimentare, ci sono delle scalette terribili da sentire, però la cosa fantastica è proprio quando comincia il coro, quando c'è la partecipazione e diventa, tra l'altro stiamo lanciando questa cosa di cominciare, succedono le cose terribili, voi andate a un concerto, tutti fanno la foto col cellulare, prendono il video, ecco, noi consigliamo di spegnerli, cioè se dovete parlare con l'amorosa va benissimo, un telefono è fatto per quello, lasciatelo suonare, però guardatelo voi il concerto e raccontatelo a parole, di solito raccontato a parole diventa più bello.
Certo. È vero, hai ragione.
Certo.
Perfettamente.
E quindi in questo senso nasce anche questo disco, no? E a questo punto, a proposito del disco che io ho qui davanti, entriamo proprio nella definizione del vostro sound come Voodoo Blues. Ecco, sulla copertina nera di questo disco, no, ci sono dei simboli, c'è una simbologia di cui magari poi ci puoi parlare, ma puoi spiegare questa relazione tra quello che tutto sommato è una religione e un genere che invece nel suo classico è spesso molto molto terreno, perché parla di sesso, di tradimenti, di assassini, di ubriaconi, di droga e così via, no? Come il blues.
C'è una relazione fortissima in realtà, che viene fuori dalla magia che sta alla base della grande leggenda alle spalle del blues. Tolto il reggae e la musica sacra in generale, credo che sia solo il blues l'unico genere musicale ad avere una leggenda, un mito, una storia alle spalle, quasi un rito di iniziazione per imparare a suonarlo, che è il famoso patto col diavolo. Va detto e va spiegato che il patto non era col diavolo. La figura del diavolo è stata usata da quei bluesmen di inizio Novecento per trovare un modo per spiegarla a una cultura totalmente diversa dalla loro, che era quella dei bianchi. La leggenda la sanno tutti, no? Si va all'incrocio di notte, arriva il diavolo, esatto. Pensateci, è una figura nera col cappello, il diavolo, il bastone. Arriva lì, ti prende la chitarra, te l'accorda, poi tu dal giorno dopo suoni quello che vuoi. In realtà loro cercavano di spiegare così quello che è la base, in qualche modo, di qualsiasi rito voodoo, che è l'incontro con questa divinità che è Papa Legba, che ha come simbolo un incrocio, che ha un cappello e un bastone, che ha come dono quello di passare le conoscenze e che ha tra le proprie caratteristiche quello di essere, in inglese dicono trickster, cioè uno che fa i trucchetti, uno che ti gioca dei tiri storti, che è quello che prima ti dà le donne e poi te le toglie, ti dà i soldi e poi te li toglie, la libertà e poi te la toglie. E tutto questo entra nel calderone del blues e diventa come un fatto sacro. Poi ovviamente vabbè, si potrebbe parlare a lungo delle implicazioni sociali, del fatto di dire io suono una musica che prevede una cosa che tu bianco non riuscirai mai a fare perché non ne hai i segreti, insomma. E il simbolo che c'è sul nostro disco è proprio il singolo di Papa Legba, che noi sempre ringraziamo perché le cose stanno andando bene.
Esatto. Adri, vai anche tu a quell'incrocio, magari funziona anche per l'armonica.
Sì, infatti.
Devo aver sbagliato incrocio.
Sì.
No, io ci ho provato in Corso del Popolo a mettere l'armonica bene.
Niente.
Infatti il simbolo proprio c'è il cappello, c'è i bastoni, appunto i canes e così via. Ecco, adesso ascoltiamo un altro pezzo da questo bellissimo CD che si chiama Conditions Blues.
Allora Andrea, l'uscita del disco a gennaio ha cambiato la vostra attività in qualche maniera? Cosa fate di bello adesso che siete grandi?
Adesso che siamo diventati ometti, le cose sono radicalmente cambiate, davvero. Perché appunto quando ci siamo trovati, noi tre ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto beh dai ormai abbiamo 20 anni a testa, potremmo anche mettere su un trio sereno senza cominciare a farsi tutti i problemi di vai di qua la pubblicità le cose. Tutto era nato solo per una ricerca tra di noi di suono. E invece poi insomma ci siamo presi bene. L'uscita del disco ovviamente è una cosa che ti cambia. Ti cambia per tanti motivi, alcuni proprio artistici. Un disco è un punto. Quando fai un disco metti un periodo su dentro a un supporto e sai che sei arrivato lì. Quindi è artisticamente un nuovo inizio, perché stiamo già lavorando
al prossimo.
Al prossimo.
Certo.
e dall'altra parte ci ha cambiato perché ci ha costretto a ributtarci, se volete, nella mischia, e quindi a trovare persone come voi che ci ospitano per raccontare un po' le cose che facciamo, trovare nuovi concerti. Stanno venendo fuori un sacco di occasioni interessanti dove suonare, prendersi anche, lo dico senza false modestie, qualche bella soddisfazione. Una da poco è stata la recensione del disco su Il Blues, che è la rivista storica,
sì, certo,
dove hanno detto bene di noi, e noi ne siamo ovviamente più che felici. E adesso stanno arrivando un sacco di cose interessanti.
Bene, a proposito degli impegni futuri, prossimi appuntamenti dove possiamo venire tutti quanti ad ascoltarvi?
Allora, noi a brevissimo abbiamo, a partire da domani, una settimana tutta veneziana, così. E siamo domani sera in un posto che è il Bar da Sandro a Venezia, poi in fine settimana siamo sempre a Venezia, in particolare siamo sabato al Movie Bistro, che è stato creato dentro un cinema di Venezia, un posto molto bello per i concerti, siamo lì sabato sera. Dopodiché facciamo il salto, anche noi volevamo sentirci come quelli veri, e il 2 aprile siamo al Teatro Toniolo di Mestre. Siamo in un evento organizzato dalla COP, in realtà, dove vengono presentate varie cose nuove che fa la COP. Tra le varie cose nuove ci mettiamo anche noi a dire che abbiamo fatto una cosa nuova e siamo lì ad accompagnare musicalmente. Poi fuori da Venezia siamo a Trieste il 4 aprile al Blues and Rock and More, il 5 aprile siamo al Bar Maurizio a Bologna, il 13 aprile siamo all'Home Rock Bar di Treviso, quello grande con due palchi, quello lì, e il 19 ci avviciniamo, siamo a Montagnana, che è in provincia di Padova, siamo più vicini.
Più vicino a Venezia, comunque.
La provincia di Padova è un'ora di strada da Padova.
Ah sì, io veramente sono di quelli che
comunque
accende il navigatore.
Montagnana
e il 19, posto. Ecco, questo è il nostro aprile. Poi a maggio sta venendo fuori cose, Trentino, Rimini... insomma,
comunque se guardiamo sul vostro sito, quindi troviamo tutto. Ricordaci i vostri riferimenti.
Allora, la cosa più comoda, come sempre, è usare Google e cercare Mr. Wob and the Canes, e poi trovate tutto quello che serve. Poi il nostro sito è www.wobandthecanes.com. siamo su Facebook, basta, abbiamo una pagina, è quella di Mr. Wob. E poi abbiamo dei video su YouTube, abbiamo la mail, insomma andate su Google, scrivete Mr. Wob and the Canes e
bene,
qualcosa viene fuori.
Bene. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui. Se vuoi restare con noi, tenerci compagnia e commentare anche, se ne hai voglia, le altre canzoni, ben volentieri. E ti invitiamo già ufficialmente per la prossima volta, quando magari con il
prossimo
nuovo
CD.
Disco, prossimo CD, allora, vieni da solo, vieni con gli altri, siete i benvenuti comunque.
Regaliamo a Radio Cooperativa, per ringraziarvi dell'ospitalità, una grande news. È possibile che, voi sapete, ogni gruppo serio ha i bootleg, cioè sì, ci sono i fan,
certo,
che registrano, che ne so, il concerto o una registrazione e fanno il bootleg. Noi che siamo nel 2014 ce lo facciamo da soli il bootleg e quindi tra, se tutto va bene, 2 o 3 mesi, per come la vediamo, dovrebbe uscire una cassetta, quelle di una volta, quelle col nastro, una cassetta che è il nostro bootleg ufficiale, ecco. E quindi sarà per il bootleg ufficiale, saremo qui.
Benissimo. Bene, benissimo, Andrea.
E comunque
grazie,
non
ancora
possiamo concludere senza sentire un ultimo pezzo,
certo,
no, di questa band. Tu stavi per ringraziare, io
no,
ti ho tagliato.
Grazie ancora, e chiudiamo con Spiritual.
One in the evening, my job is done. Sometimes I'm happy, you go back home. Sometimes I'm happy to go back home. Seat on my sofa, play with my streets. I like to imagine that my lost friends out there. I like to imagine that my lost friends out there. I see them all just sitting around, like in the old times, ask me for songs.
like in the old times. Ask me for songs.
Coro che mi ricordava un po' i Beatles, e Jude.
Sono ancora qui, sappiatelo.
Ah, ops!
Comunque, dal momento che con i nostri ospiti abbiamo parlato delle origini africane di questo genere musicale, il resto della serata è dedicato proprio a questo continente, all'Africa, ma non tanto come culla del blues, come alcuni film prodotti da Martin Scorsese citano in maniera molto interessante. Ma quindi non tanto come culla del blues, e purtroppo origine dei bluesmen a causa della schiavitù che dalle coste dell'Africa occidentale ha portato milioni di uomini e donne nei territori dei ricchi terrieri statunitensi, ma vista in un modo un po' differente. Ci siamo chiesti, infatti, cos'è il blues oggi nel continente nero? Oppure, il blues ha contribuito in quale modo a portare alla ribalta il nome e i problemi dell'Africa? Partiamo da New York con un trio che ci ricorda che il suo nome è Africa, i Michael Hills Blues Mob. Africa is your name.
There's a brown skinned woman, Africa.
Miriam Makeba è Africa. Mamma Africa, come veniva chiamata, non ha solo rappresentato l'etichetta della musica del continente, ma anche un simbolo della lotta all'apartheid, la politica razzista del suo paese, il Sudafrica. E proprio Miriam sarà tra le grandi a cui renderemo omaggio nello spettacolo che terremo come Associazione Infinitamente, nell'ambito della manifestazione che piazza, al Teatro San Gaetano il 13 maggio. Uno spettacolo imperdibile, ve lo raccomando. Pur disponendo di una grande versatilità musicale, passando dal jazz al folk, dal pop al rock, non c'è alcun dubbio che il suo nome faccia subito venire in mente i ritmi africani, le danze tribali, come quella pata pata che resta la sua incisione più conosciuta. Rimase 30 anni lontana dalla sua terra, che amava immensamente e che non avrebbe mai abbandonato se avesse saputo di non potervi rientrare per così tanto tempo. Nel 2008 è in Italia, vicino a Caserta, per un concerto a sostegno di Roberto Saviano e contro la camorra che pochi giorni prima aveva ucciso 6 immigrati africani. Non sta bene e un attacco cardiaco mette fine alla sua vita. Noi adesso ascoltiamo Soweto Blues, ricordando che Soweto era la più grande area urbana dove vivevano solo neri del Sudafrica, un'area che ebbe un'importanza strategica fondamentale nella lotta all'apartheid.
People with walking through the border is
ecco sì, l'ho fatto, ho preso in mano la trasmissione, è un colpo di stato. No, scherzo, adesso non ancora qui, era solo per dire che era il 2004 quando ho visto Miriam Makeba, ne parlavamo ora, e la cosa che faceva impressione, e tutti noi musicisti dovremmo studiare da queste persone, è che non c'era nulla nel suo spettacolo, nel suo concerto, dal punto di vista scenografico o coreografico di preparato. Tutta l'energia veniva fuori dalla passione e dalla gioia palpabile con cui lei, ma anche i suoi musicisti, lei ovviamente in particolare, che aveva una radiosità che effondeva a tutti, faceva la sua musica. Era qualcosa che, per la quale era impossibile restare fermi.
Era tutto naturale, non costruito?
Sì, era qualcosa che ti investiva dai piedi alla testa, perché lei era la prima ad essere investita dai piedi alla testa.
Sono quegli artisti che ti alzano dalla sedia.
Assolutamente.
E a proposito di Africa, questo continente dagli anni 70 in poi viene usato come una platea per organizzare dei grandi concerti. Il 6 marzo del 71 ad Accra, che è la capitale del Ghana, ce n'è uno con un significato molto particolare. Infatti si festeggia l'anniversario dell'indipendenza del paese dalla colonizzazione inglese. L'idea era nata lontano nel 62 dalla poetessa Maya Angelou, ma si realizza sull'entusiasmo di due grandi eventi: il raduno di Woodstock del 69 e l'esito di una tournée trionfale che James Brown aveva fatto l'anno prima in Nigeria. Il titolo del concerto è Soul to Soul e lo slogan è The Soul of America for the Heart of Africa, l'anima dell'America per il cuore dell'Africa. Vengono scritturati artisti statunitensi di primissimo piano, i Santana, Ike, Tina Turner, Roberta Fleck e molti altri. E l'accoglienza è una specie di welcome back home, bentornato a casa, come se quegli afroamericani fossero i figli degli schiavi che il Ghana aveva così tanto contribuito a fornire ai campi di cotone degli stati del sud in America. Con loro, quindi, sul palco la migliore scelta dei cantanti africani dell'epoca, Charlotte Dada, il jazzista Guy Warren. Ci sono 100.000 persone in quella enorme piazza di fronte al mare. I Santana incantano, ma tutti aspettano la star finale, Wilson Pickett, e cantano insieme a lui gli 1, 2, 3 di Land of the Thousand Dances.
Ah!
vorrei la pelle nera, come diceva il vecchio. Un altro grande concerto si tiene qualche anno dopo a Kinshasa, nello Zaire. I più sensibili avranno capito già di cosa sto parlando. Con l'appoggio del presidente mitico Mobutu, Don King porta in Africa un evento sportivo che entrerà nella leggenda. Il match che certamente merita la definizione di match del millennio. È un incontro di box fra Muhammad Ali e il campione del mondo George Foreman. L'etichetta dell'evento dice tutto. Rumble in the jungle. Tuono nella giungla. A fianco dell'incontro si organizza anche un mega concerto. James Brown è il primo ad essere scritturato e la sua presenza diventa un traino per gli altri, come B.B. King, Celia Cruz, Etta James, Miriam Makeba, eccetera. Sarà una kermesse di 3 giorni, dal 20 al 22 settembre, data quest'ultima dell'incontro. Ma George Foreman si fa male in allenamento e il match viene spostato di un mese, al 30 ottobre.
A proposito, per gli appassionati come me di box, ricordo che, contrariamente alle previsioni, Muhammad Ali vince con un destro formidabile, che abbatte quella montagna di muscoli che era George Foreman. Comunque, i due se le danno di santa ragione, ma poi diventeranno grandi amici.
Però, se posso aggiungere, è in quell'occasione, perché l'ho citato, era proprio venuta fuori la storia pochi giorni fa, Muhammad Ali giocava in casa, aveva un coro di quanti erano 100.000 spettatori che
si faceva impressione,
che
hai ragione.
Tutti Ali Boumaye, Ali Boumaye,
è vero,
cioè
è
Ali
vero.
Uccidilo, Ali uccidilo.
Sì, è vero, fa impressione. Però era lo sfidante, quindi comunque non era dato, insomma, per favorito.
Comunque il concerto, tuttavia, non poteva essere rimandato senza perdere tanti artisti e così si decise di farlo lo stesso, rinunciando ai molti turisti che sarebbero stati presenti per seguire il pugilato e di rendere l'entrata gratuita. Allo stadio di Kinshasa ci sono 80.000 persone che seguono i 3 giorni della kermesse con James Brown a farla ovviamente da padrone. La sua Say It Loud, I'm Black and I'm Proud in Africa ha una valenza ben differente da quando la ascolti in un teatro di Manhattan o di Chicago. Perciò, ladies and gentlemen, Mr. Dynamite, James Brown!
Sai che...
Thank you.
Ecco, sono tornato di nuovo io a disturbarvi, solo per dire che la canzone che avete appena ascoltato, cioè Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, ha un titolo che è stato censurato. Il titolo originale era in realtà Say It Loud, I'm Niggan and I'm Proud, cioè dillo forte, sono negro e me ne vanto.
Troppo forte, quindi?
Era un po' troppo forte, e come si sa, quando tutte le varie, ci citava John Lennon prima, che diceva che le donne sono i negri del mondo, no? Quando tutte, qualsiasi sia la categoria di negro che viene fuori, sia esso povero o per via del colore della pelle o la religione o per via del sesso, c'è sempre qualcuno più bianco che gli dice che è meglio che abbassi la testa.
Purtroppo è vero. Questo grande evento sportivo, seguito dalle televisioni di tutto il mondo, diventa un film nel 1996, When We Were Kings. La colonna sonora contiene molti brani eseguiti in quei tre giorni. Ma successivamente, nel 2008, esce anche il filmato del concerto, restituendo al concerto del Rumble in the Jungle lo splendore che merita. Da quel concerto potevamo tirar fuori un mare di musica, ma la tentazione di affidarci al grande vecchio del blues è stata troppo forte. Ecco allora che vi proponiamo B.B. King in Sweet 16, che gli aveva eseguito proprio quella sera.
Down in New Orleans. Well, you know I'm having some.
La storia della musica africana dagli anni 50 in poi ha evidentemente molto a che fare con il Sudafrica, la politica razzista di apartheid che vi regnava. Uno dei gruppi che ne subisce le conseguenze sono i Jazz Pistols. Poco prima di sciogliersi nel 59 registrano King Kong con la collaborazione di Miriam Makeba, un musical jazz che racconta la storia tragica di un pugile sudafricano, King Kong Dlamini. Nel 1960 viene approvata una legge che impone ai neri di mostrare un lasciapassare se si trovano nelle zone riservate ai bianchi. C'è una grande manifestazione pacifica a Sharpeville, 6.000 persone si presentano alla stazione di polizia di Sharpeville dichiarando di essere senza lasciapassare e chiedendo di essere arrestate. Ci sono 69 morti tra i dimostranti. Il massacro di Sharpeville segna l'inizio del periodo più duro dell'apartheid sudafricana. Tra le nuove norme viene proibito il jazz nei concerti e alla radio. Ma quando i produttori di King Kong ricevono l'invito di esibirsi in Europa, il governo pensa ad un'opportunità di propaganda per il proprio paese e rilascia passaporti ai membri della Jazz Pistols, diventata ormai una leggenda in Africa perché aveva introdotto il bebop ereditato, si dice, dal grande Art Blakey. Questi se ne vanno scegliendo l'esilio, ma contemporaneamente trovano anche la libertà e contatti con la musica del resto del mondo. Adesso noi ascoltiamo questi Jazz Pistols in Scullery Department. Thank you.
Bene, restando in ambito jazz, nel 99 viene realizzato un disco che contiene alcuni brani scritti o eseguiti da artisti sudafricani che erano attivi durante il periodo dell'apartheid. Si chiama Freedom Blues. La maggior parte di questi artisti ha avuto contatti spesso di collaborazione e di lavoro con jazzisti americani. In effetti, negli anni 60, molti di loro se ne vanno volontariamente in esilio per trovare libertà per la loro musica. Tra loro, Abdullah Ibrahim Hugh Masekela e Jonas Gwangwa. Hugh Ramopolo Masekela è un trombettista sudafricano di 75 anni che ha collaborato con molti artisti europei e statunitensi. È probabilmente tra i più famosi artisti della musica africana. Eccolo in un pezzo pieno di fusion, rhythm and blues molto funky, che si chiama Africa Beat Blues.
Restiamo in Africa, ma ci spostiamo al nord, nel deserto del Sahara, dove vivono gli uomini blu, i Tuareg. Sapete come vanno le cose? Nelle storie sugli artisti non si sa mai dove finisca la realtà e cominci la leggenda. Vale per il fondatore del gruppo che stiamo per ascoltare, Itinari Wen. Ibrahim Hag Halabib, questo è il suo nome. È figlio di un ribelle Tuareg proveniente dal Mali. Da ragazzino vede un film western in cui un cowboy suona la chitarra. La scena lo cattura al punto da portarlo a costruirsi una chitarra con un barattolo, una canna e il filo dei freni di una bicicletta.
Come ha fatto Jimi Hendrix?
Ah, bene, anche lui allora.
Sì.
Seguace. Non sappiamo che tipo di suoni uscissero, ma la leggenda vuole che i primi concerti negli accampamenti del deserto si facciano con questo strumento. Dopo aver girovagato per campi profughi dell'Algeria alla Libia, Alla fine degli anni 70, assieme al fratello ed altri amici, forma il gruppo che non ha un nome, ma che la gente chiama i ragazzi del deserto, o in lingua tuareg, Kel Tinariwen. La loro musica si snoda tra riferimenti a grandissimi autori, Bob Marley, Jimi Hendrix, Carlo Santana, i Led Zeppelin, e tradizioni sahariane. La loro vita diventa difficile quando quel misto di blues, rock, etnica viene bollata come musica del diavolo dagli integralisti islamici, che prendono il potere in Mali. È solo alla fine degli anni 90 che c'è la svolta. Accade ad un concerto in cui incontrano il bluesman britannico Justin Adams, con cui incidono anche un disco. La loro musica è molto apprezzata, il successo quasi immediato. Ascoltiamo dal loro ultimo lavoro, uscito da poco, questa Emagère. Domani sera suonano a Boston. Se qualcuno è da quelle parti...
Andiamo io, Andrea, andiamo subito.
Ci benissimo.
Sì, beh, partiamo stanotte.
Si può fare.
Si può fare.
Avvicinandoci alla fine della puntata, vogliamo ricordare un altro grande concerto particolare tenutosi in Egitto dai Grateful Dead. Uno dei loro album più conosciuti è Blues for Allah del 1975, che esce dopo la morte, fra parentesi, a 27 anni, del loro tastierista Pigpen McKernan e dopo una pausa di produzione. Un lavoro in cui il gruppo, tutto psychedelic rock negli anni 60, si avvicina con questa produzione, si avvicina al jazz e al blues. Nasce l'idea di un concerto all'ombra delle piramidi egiziane. Questo avviene a metà del settembre del 78. Il pomeriggio del giorno dell'esibizione, lo scrittore Ken Kesey quello di Qualcuno volò sul nido del cuculo, si issa, insieme ad altri, in cima alla piramide di Cheope, sventolando la bandiera dei Grateful Dead, un teschio rosso e blu attraversato da un lampo di luce. Il concerto ha momenti di altissima emozione, specie la terza sera quando un'eclisse di luna rende magica la scena. La bandiera, sventolata sulla piramide, rappresenta, dirà Jerry Garcia, fondatore e capo del gruppo, una cosmic connection musicale con quello che stava avvenendo a Camp David, dove Sadat e Begin, no,
è quella profumeria, profumeria. Vai avanti.
Begin, allora, dai. Sadat e Begin stavano per porre termine alla guerra del Kippur israelo-palestinese con la mediazione del mitico Jimmy Carter, che è grande. Sventola quella bandiera, spiegala alta e larga. Sono le parole di US Blues che adesso ascoltiamo.
Io volevo solo aggiungere una cosa però su questa cosa dei Grateful Dead, che insomma Marilyn Manson, che è uno di cui si può dire quel che si vuole, in occasione di una particolare uscita di una rivista ha stilato una classifica di quali sono le cause più frequenti di morte dei musicisti famosi e una delle voci presenti era essere il tastierista dei Grateful Dead.
Oh mio Dio!
Alta frequenza.
È sempre libero quindi quel posto.
Bene, US Blues. Grateful Dead.
Steal your shack. Son of a gun, better change your act. We're all confused. What's to lose? You can call this song the United States Blues.
Wave that flag.
Chiudiamo la serata con un pezzo che ha nel titolo il nome di un paese africano. Chi non conosce Charlie Parker, una leggenda per tutta la musica del jazz? Il suo sassofono è di quelli che non puoi dimenticare mai, anche se ne hai ascoltato solo poche note. La sua vita personale è un disastro, piena di alcol, droghe, abusi di ogni genere, che lo portano alla morte ad appena 35 anni, anche se il medico legale è convinto che ne abbia almeno 20 di più. Ma non è di questo che qui si tratta. Nel 1953, il 15 maggio, c'è un concerto a Toronto, alla Massey Hall. La sala è stracolma. Sul palco una frontline composta da Parker al sax, dal suo fraterno amico Dizzy Gillespie alla tromba, con Bud Powell al piano, il grande Max Roach alle percussioni e Charlie Mingus al contrabbasso. Probabilmente il pieno si sarebbe avuto anche con uno solo a caso di questi artisti. Il successo della serata è di quelli stratosferici. Nonostante tutto. Perché nonostante tutto? Il sax di Parker non era suo, l'aveva trovato là ed era di qualità scadente. Bud Powell era ubriaco fradicio fin dal primo pezzo e Gillespie era concentrato su qualcosa di completamente diverso. Ad ogni momento se ne andava dietro le quinte per vedere a che punto era l'incontro di pugilato tra Rocky Marciano e Jersey Joe Walcott.
Sì, e Max Roach palpeggiava le cameriere e Charlie Mingus flirtava con la bionda dal tavolo vicino.
No, non ci sono documenti su questi due ultimi
ma è molto
fatti.
Probabile che sia successo così.
Che sia andata
per esperienza
così.
Personale dico che le cose più probabili sono le ultime dette.
Beh, il musicista ufficiale di questa sera conferma le illazioni di Adriano. E dunque, nonostante tutto, questo è il The Greatest Jazz Concert Ever. E Mingus a registrarlo, sistemarlo e pubblicarlo con il titolo The Quintet. A proposito, Marciano vinse quell'incontro per KO alla prima ripresa, quindi forse Dizzy aveva altri interessi oltre alla box dietro le quinte.
Infatti vedi.
Ovviamente dal vivo è Night in Tunisia. con queste meravigliose note del quintet ci dobbiamo lasciare. Noi ringraziamo e salutiamo ancora Andrea, che è stato, appunto, come avete sentito dalle sue numerose incursioni, è stato qui con noi in compagnia.
Io ringrazio voi per l'ospitalità che avete dato a Mr. Bob and the Kings e faccio un saluto a casa di quelli seri. Saluto Loris Tagliapietra, contrabbassista di Mr. Bob and the Kings, e soprattutto l'ascoltatore più fidato di noi tre di Radio Cooperativa, Giovanni Sugonatori, che, aspetta che lo dico, effettivamente la batteria di My Father's Gone è presa da Elvin Jones. Giovanni, l'ho detto.
Giovanni aveva paura che tu gli tirassi le orecchie alla prima occasione. Comunque, certo, salutiamo anche noi i tuoi compagni di band. E le trasmissioni di Radio Cooperativa proseguono con il notturno per riprendere in diretta alle 8.30 con la lettura dei giornali. Noi vi aspettiamo fra 15 giorni, il 7 aprile, per una puntata spumeggiante davvero molto speciale. Dall'immenso panorama della musica degli anni 60 e 70 sceglieremo quelli che per noi sono i più significativi, come ad esempio Bob Dylan, Jimi Hendrix e John Lennon. Insomma, i miti infiniti. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Ciao ciao.
Buonanotte, grazie a Radio Cooperativa.